Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nel banchetto. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Tradotto così, vedete, questo passo del Vangelo di Marco è molto semplice e quindi non crea problemi, non ci sarebbe bisogno nemmeno di fare l'omelia, perché in fondo dice, sembra attaccare coloro i quali vivono un poco nel senso di superiorità di se stessi, passeggiano in lunghe vesti, vogliono essere salutati, vogliono stare sempre a cavallo, diciamo come diciamo noi. Mentre poi la vecchietta, quello che poi è diventato un poco anche di stile, dice la fede della povera vecchietta, la vecchietta, che qua non è vecchia peraltro, è solamente povera, poi se pure è giovane poteva essere, porta invece la sua piccola moneta, ma era quello che era il sostentamento della sua vita. Quasi a ricordare, dice, vabbè, che se a un certo momento uno di noi che guadagna abbastanza, poi da 1.000 euro, che dire, una persona infine non ha fatto una grande donazione, perché tiene molti soldi. E così, vedete, così muore il Vangelo, però. Fateci caso. In questo modo che ci siamo raccontati? Una bella favoletta. Che cioè, praticamente, chi tiene i soldi è inutile che si frustra di averli. Io faccio molte elemosine, ma quando dai? Tu tieni un bilancio di 100.000 euro al mese e tu hai dato 10 euro a uno, e che hai fatto? Oppure un altro diceva, no, quella persona là invece campa, però dà molto. Beh, questa è sapienza umana, guardate, né più né meno. Invece, vedete, questo testo, non c'è tempo di potervelo commentare come meriterebbe, questo testo ha sempre inserito nel concetto di Eucaristia. Il Vangelo parla continuamente dell'Eucaristia, parla continuamente dell'atteggiamento che io, sacerdote, e voi, folla, quasi si chiamata la folla, come dovete operare praticamente. Allora la prima parte, vedete, è la prima parte dedicata a noi. Allora che succede? Che qua c'è un po' di malafede da parte nostra nel tradurre questi testi. Noi ve li traduciamo in maniera che sembrano cose antiche. E allora dicevano, guardatevi dagli scribi. Allora lui pensa, gli scribi, e chi sono questi? 2000 anni fa c'erano gli scribi, Gesù Cristo se l'ha pigliato con gli scribi. Ma pare che noi dopo 2000 anni stiamo ancora a criticare questa gente. O non è piuttosto che questo testo sta parlando di me, dei vescovi, dei cardinali, dei papi? Allora togliete la parola scribi e mettete esperti nella scrittura, che lo scriba era un esperto della scrittura, era un predicatore in altri termini. Allora dice, guardate come diventa attuale questo passo, dice guardatevi dalla maniera con cui si comportano e dall'insegnamento di quelli, e come li distinguete? Distinguerete per capire che non dovete seguirli. Amano passeggiare in lunghe vesti. È stato solo Giovanni XXIII che ha tagliato un po' con le code ai cardinali, ma prima i cardinali tenevano una coda di 3 metri proprio, i vestiti lunghi. Perché si ama tanto la sottana? Credete che sia un motivo di carattere teologico? No, perché la sottana era una veste ricca ed elegante. Allora il prete ci teneva a tenere l'abito lungo nero, perché quello era segno di forza e di quattrini. non era un segno spirituale, assolutamente, guardate. Tanto è vero che alcuni papi dicevano, ma voi dovete mettere sta roba addosso? E così le mantelline con l'ermellino, sapete, tutta quella roba che avete visto anche forse nelle processioni qua da Versa, chi tiene più o meno la mia età se le ricorderà. E dice, guardatevi da questa gente, perché questa gente amano passeggiare in lunghe vesti. Guardate di questa gente che quando va in piazza va buttando le mani a destra e a sinistra per farsene baciare, vanno trovando ossequio, cercano ossequio. Guardatevi da coloro che nelle sinagoghe, sta scritto qua, no, sinagoga in greco significa questo, voi siete una sinagoga, c'è cioè un'assemblea, una riunione, che nelle riunioni amano sempre avere un posto alto, elevato, particolare, ecco, se ci fate caso, quando si arriva un monsignore, vedi che arriva un cardinale, subito si alzano tronetti vari per farlo sedere sopra. Guardate quelli che vogliono avere i primi posti, qua c'è nei banchetti, sarebbe banale, no, nel mangiare, che è questo, vedete. E allora io sempre non ho mai amato il fatto che quando ci facciamo, celebriamo la messa, io quando celebro la messa, al di là della mia povertà umana, io sono Gesù Cristo, oltre di me non c'è nessuno, perché io sono Cristo in questo momento, mentre vi parlo, o se sbaglio me la pago io con nostro Signore. E quando vado là dietro e dico le parole, io sono Gesù Cristo, oltre di me non c'è nessuno. Invece noi teniamo subito un trono qua, un trono là, una cosa e via discorrendo. E vedete, questo passo è proprio pittato nella situazione attuale, lo è stato per 2000 anni, perché è sempre stata così un po' il nostro clero. E divorano le case dei vedovi e delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Ma qua secondo me la traduzione è un po' diversa, dice quando pregano, non nelle case delle vedove, guardate, la vedova è una parola che non sto a spiegarvi, ma significate voi, e quando vengono a pregare in un'assemblea cristiana, prima di mangiare, al momento di fare l'Eucaristia, fanno grandi discorsi. E questo lo vediamo, una volta abbiamo assistito in una chiesa di cose dove era venuto un grosso cardinalone che rappresentava proprio la liturgia, che si interessava alla liturgia, il quale andò a celebrare la messa, è arrivato al Vangelo, invece di mettersi a parlare di Gesù Cristo, cominciò a parlare, a fare le lodi di Tizio, di Caio, di Sempronio e via discorrendo. E questo è quello che dice questo testo qua, vedete. E quando vanno a mangiare, fare Eucaristia nelle assemblee cristiane, prima di pregare si mettono a fare delle spompature di discorso di prima categoria. E questo poi dice, essi riceveranno una condanna più severa. Per la verità, vedete, si può tradurre in maniera, sono essi che creano divisione. E infatti fateci caso che molte persone ci hanno schifato perché noi predici facciamo schifare. Questa è la realtà, guardate. Allora ecco dove il nostro Signore dice, state attenti, non andate a seguire tutti quelli, perché qua uno va di moda, allora c'è il prete di moda, c'è il vescovo di moda, il cardinale di moda, eccetera, eccetera. Statevi attenti, dice il nostro Signore, se trovate dentro, nella loro maniera di essere, trovate un orgoglio personale, se trovate che badano sempre a come si manifestano, a che bella figura devono fare, se guardate che sono amanti del potere, per cui cercano sempre di stare un poco più alti degli altri, lasciateli perdere, da essi verrà la divisione. E questo lo tocchiamo con mano ogni giorno, guardate. Io mi sono convinto, in decenni di esperienza, che molto ateismo all'interno della Chiesa non è ateismo contro Dio, è ateismo contro il Dio dei preti, quello che noi diciamo, che molte volte è un Dio che le manda proprio a quel paese, un Dio terribile, un Dio che cambia idea ogni 5 minuti, un Dio che non sa mai che caspita va trovando, un Dio che molti ti sciacca e ora ti medica. Tutto questo dipende anche dalla nostra predicazione. L'abbiamo requisita e poi quando diciamo una fesseria, la fesseria resta. E io ho capito che molti atei sono atei del Dio dei preti. Quando poi ci andate a parlare ritrovate che hanno una fede maggiore di quella nostra. E poi dice, gettavano le monete nel Tempio. Qua vedete, qua anche la traduzione svilisce il tema, il tesoro del Tempio. Quindi voi immaginate che là stava a guandiere, come stava nelle nostre cose, tom, tom, tom. No, la cosa è molto più profonda. vuol dire che mettiamo nel gazzofilaccio, questa parola che sta scritta lì, significa, se la si legge bene, significa il luogo di ricovero dei fedeli di Cristo. Qua. Questo è il gazzofilaccio. Allora la domanda, il problema qual è? Che cosa voi date alla Chiesa? Che cosa voi date al nostro stare insieme nella comunione di Cristo? Perché ognuno di noi dovrebbe dare qualcosa. E allora dice, certa gente butta il denaro. E allora molte persone si sentono di essere dei grandi cristiani perché hanno fatto l'eredità, hanno scritto un testamento a favore della Chiesa o danno i soldi per la cosa. Beh, li dessero, ma non è quello, dice Gesù Cristo, che è importante. Poi molti che portano tante altre, i gentili portano tante altre cose, cioè posso dire che possono dare un aiuto, possono fare, che posso dire tutta l'attività del volontariato che sta ora nel mondo, questa è l'attività. Dice allora, alcuni buttano i soldi, alcuni fanno azioni di volontariato. Che cosa succede? Venuta una vedova, e qua la parola vedova è una parola che gioca su molti significati praticamente. Fondamentalmente significa coloro che si affidano più al Cristo che ai propri mariti. I mariti sono morti, cioè la realtà del mondo per loro è morta e ora si affidano a Gesù Cristo. Cioè le vedove nel mondo sono sposate a Gesù, si potrebbe dire. Nel senso che quando siamo nel mondo ognuno si appoggia ai componenti della propria famiglia e quindi il marito, si diceva una volta, sostiene la moglie, ma se la moglie resta vedova resta debole, resta non difesa e allora diventa la sposa di Cristo. Quindi quando dite vedove nei Vangeli è una cosa molto pesante. E che cosa porta questo? Qua anche porta, vedete, certe volte io resto attento a capire perché ha fatto una preziosità. Vi gettò due monetine che fanno un soldo. In greco dice lepta due lepta, i lepta erano proprio centesimi, che fanno un quadrante, dicono loro. Allora queste parole qua dentro non appaiono più, ma invece sono il significato del termine. Sapete che porta questa donna? Porta due coppe. Guardate bene qua. Voi che mi portate fra poco? Due coppe. Leptaduo, che si può tradurre o due spiccioli o due coppe. Allora il nostro Signore dice, guardate quella che l'ha capita. Sta portando il pane e il vino per l'Eucaristia. Questo, vedete, è il significato, a mio parere, il significato profondo. E allora perciò Gesù dice, tutti gli altri hanno gettato il loro superfluo, quello che tenevano di in più lo hanno dato, anche con slancio. Ma quella ha portato invece quella che tutti consideravano povera agli occhi del mondo, che non teneva da dare ricchezza, ha portato tutto quello che aveva, cioè la sua vita, non tutto quanto per vivere. Dice, cioè teneva solamente 10 euro, ha portato 10 euro. No, ha portato ciò che serve per la vita, ha portato la realtà dell'Eucaristia. Vedete, uno bisogna che sia un po', come devo dire, si impegni quando si leggono questi testi. Io non voglio dire che la mia lettura sia quella vera, per carità, posso sbagliare nel leggere. Però bisogna sforzarsi anche per capire, altrimenti è possibile mai che per 2000 anni stiamo a fare la critica agli scribi 2000 anni fa. Arrivano i farisei, gli perfidi, cose farisei, e noi stiamo a pensare ai farisei 2000 anni fa. Che stiamo pieni fino a qua di farisei. E cominciamo a leggere un po' i farisei come, profeticamente, cominciamo a leggere che questi sono passi del Vangelo, che sono stati scritti come profezia. E allora vedete nella Chiesa oggi che succede? Chi è che porta pane e vino, veramente? Cioè chi porta la sua vita, il suo slancio? Quando voi mi portate il pane e il vino, mi state portando la vostra esistenza, perciò ci tengo che lo facciate voi. Io devo consacrare la vostra vita, se voi me la offrite. Sicché se io a un certo momento mi metto là, nessuno di voi si alza e non mi portate il pane e il vino, io la messa non la posso dire, che mi manca il materiale. Non è che facciamo noi che mettiamo già tutto sull'altare, tutta la pronta, ecco, mangia bene, che facciamo? Facciamo il self-service? No, qua dobbiamo fare qualcosa insieme. E allora ecco che è importante che ogni cristiano comincia a considerare che debbo dare. E noi ci siamo risolti a dare solamente i soldi, parliamoci chiaro. Noi abbiamo tutto ridotto a soldi, qualcuno fa qualche azione per bene, ringraziamo Dio e via discorrendo. E invece no, vedete, tutto si può dare, ma ciò che conta fondamentalmente è offrire questo. Ma non perché venite a fare passeggiatine col pane e col vino, questo la possono fare tutto qua. Ma quel pane e quel vino lo cuocete a casa vostra, nel vostro posto di lavoro. Vedete, il pane, quanto tempo ci vuole per fare il pane? Bisogna seminare il grano, bisogna curarlo, bisogna tagliarlo, bisogna falciarlo, poi bisogna farlo asciugare, poi bisogna metterlo nella macina, poi bisogna pulire la farina, poi bisogna impastare la farina, poi bisogna infornare il pane. Vedete quanto lavoro? Tutte queste cose sono la vostra vita. Che voi dovete crescere i figli, dovete costruire una casa, dovete cercare di portare un poco di bene in mezzo al mondo. Questo è il pane. Questo è il pane. Il pane significa che uno che svolge una professione, la sua professione è il pane che mi portate qua. Chi tiene una famiglia alle spalle, quando porta quel pane mi sta portando la sua famiglia. E il vino? Il vino è la vostra ricerca dell'anima. Il vino è quella tale cosa che si chiama acqua ardente, cioè il vino è una cosa acquosa, tanto è vero che se pigliate il mosto non brucia, però se è messo nella tomba, nella bara, nel tino, risorge, e quando risorge resta acquoso, ma ormai brucia, acqua ardente, è il simbolo della nostra vita spirituale. Cioè io sono un povero uomo, con la mia testa, con il mio cuore, con le mie sensibilità umane. Ma tutto ciò che io faccio per far crescere l'anima che ho dentro di me, l'anima che sono io, questo è il vino. Perciò è importante. Perciò lo bevo solo io alla fine. Perché in quell'animicità, in quell'anima, state tutti quanti voi. Cioè vi bevo tutti quanti. Vi riunisco. E così ho svolto la funzione di Cristo, che vuole che noi siamo una sola cosa. Vedete quanti segni ci sono. Ma i segni devono essere rapportati alla realtà. Noi facciamo troppo storicismo, noi pensiamo troppo alle cose antiche, facciamo poesia e letteratura. No, costa poca letteratura. Ecco, se in un certo momento tanti politici di cui oggi noi ci lamentiamo, tanti amministratori di cui oggi ci lamentiamo, se leggessero un po' un pezzo di Vangelo del genere, non con le dotte, i dotti commenti che si fanno letterariamente, ma dice, oddio, quello sta parlando di me. Ci penseremo un poco più sopra. È chiaro, ecco il Vangelo che ogni domenica ci richiama a essere più pieni, più vivi. Vedete, mettiamo sempre un'ultima cosa, voglio dirvi. Noi abbiamo anche un'altra grande malinconia all'interno della predicazione. Condannare, giudicare e condannare. Qua non è che Gesù Cristo condanna quelli che hanno dato i soldi che hanno dato le opere, cioè. Qua dice, no, guardate che la cosa importante è l'ultimo, ma non dice non dovete fare quello. Invece nella Chiesa noi abbiamo l'abitudine che se c'è una cosa buona tutto il resto è cattivo, e allora tu fai questo, no, ma tu però non vieni a messa la domenica, ma tu però non mangi la carne il venerdì, eccetera eccetera. No, fratelli miei, la religione di nostro Signore è grandiosa proprio per il fatto che ognuno di noi resta libero. Anche una persona che sta rantolando perché sta morendo, che caspita può fare? Una cosa sola, respirare. Che quella la vita si chiede a lui, respiri. Infatti è capace che possa bene. Ma l'unica cosa che può fare è respirare. Che può fare un bambino appena è nato? Può fare le cose fisiologiche sue. Può allattarsi, può gridare, può fare. Questa è la nostra fede. Poi evidentemente quando il bambino cresce poi si troverà a studiare, allora studia. Quando si troverà a fare la professione, fai la professione. Quando si fa un'arte o un mestiere, fallo bene. Ma è tutta una crescita continua e non c'è quello che è più buono e quello che è meno buono. È ciò che è fatto per la vita e ciò che non è fatto per la vita. Questo è il giudizio. E quello ce lo pigliamo noi direttamente. C'è bisogno che venga il nostro Signore dal cielo. Sappiamo benissimo anche noi quando facciamo delle cose che non abbiamo costruito vita, Ha già ragione uno, molto spesso a Napoli sapete l'espressione "ha ragione sa pigliano i fessi", che vuol dire? In fondo la ragione non vuole perfettamente niente, ciò che conta se intorno a noi è cresciuto vita, questa è la morale del cristiano. Ecco, riflettiamoci un poco sopra, sentendo la sicurezza di avere dietro le spalle qualcheduno che ci parla, vedete, non che ci giudica. Io sono in questo momento come Cristo alle spalle vostre. Non sono uno che si dice tu, no, assolutamente. E quindi se abbiamo un pedagogo, abbiamo un maestro, un guru, come si usa dire oggi, dietro le spalle, questa deve essere per noi una nota di sicurezza, di tranquillità. È quella voce della nostra coscienza, che poi è la voce del Cristo che ci guida sulla strada per andare avanti. Proviamo a farlo. Facciamo insieme la nostra professione di fede.